Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Oggi vogliamo in qualche modo esaltare questo giorno perché è un giorno speciale, non possiamo non dirlo. Purtroppo la tradizione e quello che fa il mondo propina altre cose, cioè riduce questo giorno a che cosa? A una grande abbuffata. Tante cose da mangiare, tanti uova di Pasqua, tante colombe, e più ne uno vuole, più ne mette. Ma soprattutto facendo questo discorso, la gente rimane lontano dalla verità, da quello che è Pasqua. Ma noi stamattina, come cristiani, vogliamo appropriarci di questo, perché sappiamo molto bene che Gesù stesso ha festeggiato la Pasqua. Non era la stessa Pasqua, ma ha festeggiato la Pasqua, perché lui guardava le feste. E le feste sono importanti. Il Signore ha stabilito che ci siano le feste proprio per un motivo ben preciso, per ricordare. Per ricordare soprattutto punti salienti della grazia di Dio. E vedremo cosa stamattina il Signore ci ha preparati. Sono stato veramente in grossa difficoltà, quale brano scegliere, non sapevo quale, ne ho guardati tanti, ma questo è bello, ma questo è ancora meglio. Alla fine ho fatto una scelta, parlerò di una donna, parlerò di tanti piccoli brani che ho preso, però parlerò stamattina di una donna, Maria Maddalena. Non so quanti di voi conoscono questa donna, ma è una donna che ha segnato un po' qualche cosa, perché è stata associata alla risurrezione di Gesù Cristo, in un modo particolare. E dopo che Gesù liberò questa donna da ben 7 spiriti maligni, questa donna, la Maddalena, proprio per la gratitudine, per essere stata liberata da una simile schiavitù, si mise al servizio di Gesù. E con altre donne assisteva Gesù e gli apostoli, anche con i suoi beni, perché pare che sia stata una donna anche abbastanza ricca. Questo in Luca 8,3 è spiegato questo. Lei ha in un certo momento dedicato la sua vita a Gesù. Perché? Perché Gesù, anche se lui, diciamo, ha svolto un ministero terreno importante, importantissimo, non poteva svolgere la sua attività di falegname come lui era, perché aveva imparato dal suo Giuseppe, che è stato il suo padre putativo. E come poteva vivere? Con le offerte, con l'elargizione, e la Maddalena era una di queste. Non si è mai risparmiata. Perché? Perché stava presso la croce del nostro Signore, quando tutti gli apostoli lo avevano abbandonato, e lei stava ai piedi di Gesù. E si era proposta insieme alle altre donne di preparare il corpo per la sepoltura di Gesù, come era usanza fra gli ebrei. Bisognava fare degli unguenti, delle fasce. Non si poteva fare subito perché era il giorno di sabato, e lei il giorno dopo il sabato, cioè domenica, cioè oggi, diciamo, si recò al sepolcro. Perché poi lei, come è scritto nei Vangeli, si recò la mattina prestissimo. Addirittura dice qualcuno che è scritto, dice, ancora non era giorno. E lei aveva questa premura di andare al sepolcro, insieme alle altre, logicamente. E mentre andava al sepolcro, con le altre donne si chiedevano, adesso come faremo quando saremo arrivati là? Perché il sepolcro era chiuso da una grossa pietra. Avevano rotolato una grossa pietra davanti al sepolcro, proprio per custodire Gesù, perché poi c'era anche un problema che qualcuno già aveva ventilato, che qualcuno voleva trafugare il corpo di Gesù, ma questo non era possibile, poi vedremo più avanti. E con questo problema arrivarono al sepolcro e fu la prima a vedere il sepolcro vuoto, come è scritto in Luca 24:3. Vide il sepolcro aperto, senza pietra, e dentro non c'era nessuno. Ma soprattutto andò due volte al sepolcro. La prima volta andò e vide il sepolcro vuoto, e che cosa fece? Andò ad avvisare gli apostoli. E i primi a correre chi fu? Pietro e Giovanni. E ci fu quasi una gara, una corsa a chi arrivava prima, perché non credevano a quello che era successo. Arrivato prima Giovanni, però si è bloccato davanti alla tomba e ha visto quello che anche Maria Maddalena aveva visto. Poi è arrivato anche Pietro e Pietro è entrato dentro a sincerarsi di questo. Maria Maddalena si ostinò quasi a credere questo evento, perché era tornato anche insieme agli altri apostoli, ai due apostoli che ora vi ho detto. Si ostinò al punto di cercare il corpo di Gesù, perché pensava fosse stato trafugato. Non pensava minimamente alla resurrezione. Nonostante, e questo è quasi certo, perché Gesù aveva parlato sempre della resurrezione, soprattutto agli apostoli, e essendo lei continuamente a servizio del Signore e degli apostoli, sicuramente lei aveva sentito questi ragionamenti, sicuramente aveva assistito alla spiegazione che Gesù faceva della sua resurrezione. E prima di tutto aveva una primizia, come scritto in Giovanni 20:16, fu la prima a vedere Gesù risorto. Quante cose prima fece questa donna? In un primo momento non lo riconobbe, solo quando venne chiamato per nome. Leggiamo questi alcuni versetti che è scritto in Giovanni, dal capitolo 20 al versetto 14 a 16. Detto questo, perché lei stava parlando con una persona che dice, lo scambiò per il giardiniere, dice: detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto e io lo riprenderò. Gesù le disse: Maria. Ella, voltatosi, gli disse in ebraico: Rabbuni, che vuol dire maestro. È spettacolare. Questo che Gesù ha fatto è quello che è stata la risposta. E allora, fratelli, stamattina proprio voglio mettere l'enfasi su questo aspetto. La tomba di Gesù Cristo è vuota. Perché? Perché Lui è risuscitato. Il nostro Signore ha patito la morte sulla croce. Ha portato su di sé il castigo dovuto ai nostri peccati, ma è uscito dalla tomba. Lui ha chiamato Maria e Maria l'ha riconosciuto. Non si era sbagliata. Proprio quando ha chiamato per nome Maria, lei ha detto: Maestro. Non c'era ombra di dubbio. Se questo non fosse accaduto sarebbe stato un atto incompleto. Il Signore Gesù è vivente. Luca afferma questo, perché gli angeli quando hanno incontrato le donne, ha detto: perché cercate tra i morti il vivente, che era Gesù? Gesù, come abbiamo visto, ci chiama, anche per nome, come ha fatto con Maria Maddalena, a puntualizzare e a ricordare questo fatto grandioso, meraviglioso. Gesù parlò anche con altre persone, quasi allo stesso modo come a Maria Maddalena. Si rivolse ai discepoli sulla via di Emmaus e fece dei discorsi con loro. Ma lui alla fine li rimproverò anche, perché in Luca 24 è scritto questo: allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non doveva il Cristo soffrire tutto e ciò ed entrare nella sua gloria? È stato letto prima un salmo, il salmo di Davide. Che cosa diceva il salmo di Davide? Non parlava di se stesso. E Pietro, quando ha spiegato questo salmo in Atti, stava dicendo che non stava parlando di se stesso, perché Davide era morto e il corpo di Davide, le salma, era ancora presente nella tomba. Lui non stava parlando di se stesso, ma stava riparlando di qualcun altro, qualcuno che non ha conosciuto la decomposizione. E Gesù sta dicendo questo agli apostoli: ma come, non vi ricordate l'insegnamento che avete avuto dalle letture dei profeti? Gesù aveva detto tante volte ai suoi discepoli: bisogna che il figlio dell'uomo soffra molte cose e sia ucciso e risusciterà il terzo giorno. E così avvenne, e così avvenne. Non è stato cambiato niente. Ma sappiamo anche dalla scrittura che essi rimasero scettici. Nella Bibbia ci sono tanti riferimenti e ci sono anche molti casi di resurrezione, proprio nei riguardi di Gesù, o però delle risurrezioni che lui poi sono state illustrate. E queste sono state fatte addirittura sotto gli occhi dei discepoli. Risuscitò tre persone: la figlia di Iario, vi ricordate? La figlia della vedova di Nain e infine Lazzaro. La risurrezione è una vittoria senza paragoni. Non c'è un'altra vittoria simile a questa. Questa è la cosa più importante e questo è quello che noi dobbiamo bene tenere a mente e soprattutto godere di questo aspetto così forte che il Signore ha fatto per noi. Il Padre Celeste ha operato una grande cosa proprio per i cristiani. E questa è una bella notizia. Sì. Questa è una bella notizia, perché non fu mai data una notizia più straordinaria di quella della risurrezione di Cristo. Non c'è mai stata una cosa del genere. Difatti le donne, quando sono andate via dal sepolcro, hanno subito detto ai discepoli: il Signore non c'è più nella tomba, non c'è più. La risurrezione che abbiamo menzionato prima di questi tre episodi hanno solo rinviato la morte, perché poi questi che sono stati risuscitati da Gesù sono morti. Invece Gesù Cristo è risuscitato e non muore più. Questa è la grande differenza. In Romani 6:9 è scritto proprio questo: la morte non ha più potere su di lui, non ha più questa potenza, perché è stata vinta. Possiamo capire la gioia dei primi cristiani. Pensate, quando loro si salutavano usavano un'espressione molto bella che forse noi dovremmo anche rispolverare. Per salutarsi i cristiani in fede, i primi, diciamo già nel primo secolo, dicevano: il Signore è risuscitato. E quello rispondeva: è veramente risuscitato. È veramente risuscitato. Non è una diceria. Anch'io, a mia volta, sono pieno di gioia per questo. Forse ci saranno dei giorni bui nella prima che arriverà quel gran giorno della luce, quella luce che non si spegnerà mai. Ma nonostante tutto, io come cristiano trionfo perché il Signore è risuscitato, perché è vincitore e perché mi coinvolge nella sua vita e nella vittoria con la moltitudine che hanno messo la loro fiducia in Lui, con tutti coloro che hanno detto io appartengo al Signore. Ecco perché è bello celebrare la Pasqua, ecco perché è bello stare qui insieme, goderci di questo e non di quello che propina intorno a noi la tradizione, dove si riduce tutto a qualcosa di estremamente effimero e che si consuma. Lo stupefacente messaggio dell'Evangelo è che è stato fatto una breccia nella fortezza della morte. Quella parte che noi sappiamo che tutti un giorno dovremo affrontare come persone fisiche, che il nostro corpo morirà, ma la vera morte è stata sconfitta perché il Signore è stato il primo a fare questo. Con la sua morte e con la sua risurrezione Cristo ha attraversato e ha vinto la morte per tutti quelli che credono in Lui. Per tutti quelli che credono in Lui, non è una cosa automatica per tutti gli uomini, ma per tutti quelli che credono in Lui, per l'eternità. Essi sono al beneficio di questa vittoria. E soprattutto la resurrezione è un fatto accertato, non è una diceria. Le scritture ci forniscono delle precisazione per mezzo di testimoni degni di fede. Per esempio, i capi del popolo giudeo, temendo che accadesse tale evento, sigillarono la pietra del sepolcro e vi misero delle guardie. Matteo 27,66. E poi queste guardie si resero conto che il sepolcro era stato aperto e che ci fu una luce sfolgorante e che il Signore risuscitò. Questo che cosa voleva dire? Che si era verificato quell'evento e queste guardie andarono a dire ai giudei, ai capi giudei, e loro gli diedero dei soldi perché loro facessero e che se i loro responsabili avrebbero saputo di questa mancata guardia che loro in teoria pensavano che fosse stata, dice noi vi scagioneremo. Ma la potenza di Dio prevalse. La potenza di Dio non è possibile bloccarla. Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, come è scritto in Romani 6,4. La gloria del Padre ha fatto sì che Gesù fosse vincitore e soprattutto vincesse la morte. E ancora di più, apparve a più di 500 fratelli in una volta, come è scritto in 1 Corinzi 15,6. 500 cristiani videro Gesù. E infine il Signore Gesù stesso, come scritto in Apocalisse, disse proprio queste parole a Giovanni che stava ricevendo questa informazione: ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli. Apocalisse 1,18. Ero morto, ecco, sono vivente. Non possiamo dimenticarci di questo. Queste sono prove tangibili della risurrezione di Cristo. Ma ancora di più. Paolo predicava essenzialmente una cosa fondamentale. Predicava Gesù risorto. Questo era il titolo che lui faceva. Lui predicava questo e lui aveva tante opposizioni, specialmente dai giudei, da questo tipo di affermazione. Ma come lui scrive in 1 Corinzi 15, 16-17, dice infatti se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la nostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Che cosa voleva dire questo Paolo quando parlava di questo? Voleva dire che era estremamente vero la risurrezione e che come cristiani non possiamo pensare che Cristo non è risuscitato, assolutamente, perché vana è la nostra fede allora. Dice, neppure Cristo è stato risuscitato, questo poteva affermare un cristiano, non era possibile. Paolo insiste proprio su questo punto e non si può obbedire che, scusate, che non si può che obiettare a questa affermazione, non possiamo negarla, che il caso di Gesù è diventato perché egli è figlio di Dio. Perché non possiamo dire, siccome lui è figlio di Dio, è diverso. No, Cristo morì come uomo e quello che fu sepolto fu il suo corpo umano. Quindi, se non è ammissibile, la risurrezione di chi è morto non può ammettersi eccezione per il corpo morto di Cristo. Non possiamo fare eccezione, dice Paolo. Questa è la verità e questa è un'ammissione. E se Cristo non è risuscitato e vanno la fede, la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. L'Apostolo adopera due parole diverse per indicare la vanità della fede cristiana qualora non fosse risorto il Signore, cioè Cristo. Essa, senza fondamento saldo, poggia sul vuoto. Perché se non è un fondamento saldo, non ha valore. Ma essa è vana ancora in quanto non può condurre ad alcuno dei risultati da lei promessi. Perché diventa una promessa invano, diventa un fatto senza valore. Se Cristo non è risuscitato, se manca alla sua missione e dell'opera della salvazione che egli ha compiuta, quel supremo suggello di Dio che egli stesso ha dittato come prova inconfutabile, quale certezza possiamo noi avere che veramente Dio ha gradito quale espiazione dei nostri peccati il suo sacrificio? È impossibile togliere la risurrezione. Perché la tomba rimasta chiusa di Gesù sarebbe ad indicare che egli pure è rimasto preda della morte e che il salario del peccato, che per conseguenza sono illusori il perdono dei peccati e la giustificazione che abbiamo cercato in lui, sono illusori. Se questa tomba non fosse stata aperta, se questa tomba non fosse stata aperte per la risurrezione del Signore. In Romani 4,25 l'Apostolo Paolo continua a dire: il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione, virtualmente compiuta una volta accettato il suo sacrificio. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il Signore ha operato qualcosa di magistrale, come abbiamo detto. È un fatto accertato, ma soprattutto non possiamo togliere dalla fede la risurrezione. La tomba è rimasta vuota perché Gesù è risorto. Tolta la risurrezione, crolla la giustificazione dei peccatori. Ed essi sono ancora nei loro peccati, dice Paolo. Ciò non liberati dalla condanna. Questo non è la possibilità di essere liberati dal peccato, a cui li espongono i loro peccati non espiati e né rimossi, come scritto in Giovanni 8,24. Se noi vogliamo essere giustificati, dobbiamo credere a questo. Dobbiamo avere questa certezza della risurrezione di Gesù Cristo. Ma questa mattina e il messaggio è rivolto a tutti. Sappiamo molto bene che la giustificazione è solo per alcuni. E chi sono questi alcuni? In Giovanni 1,12 è scritto precisamente queste parole, dice: ma tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E allora stamattina ci dobbiamo porre questa domanda: da che parte siamo? Crediamo in Dio che ha risuscitato Gesù? Crediamo in Gesù che ci ha dato questo diritto attraverso anche la sua resurrezione? Crediamo questo? Se vogliamo credere, possiamo chiedere stamattina espressamente che il Signore venga nel nostro cuore a liberarci dei nostri dubbi. Noi possiamo mettere davanti a Lui la nostra vita, il nostro cuore, i nostri peccati. Egli ci darà veramente la liberazione. Egli ci prenderà con sé. E sappiamo molto bene che il Signore ha fatto questo per amore nostro, perché ci ama. Noi non possiamo fare nient'altro, perché il Signore ha compiuto tutto nella sua espiazione e nella sua resurrezione, perché ha vinto la morte. E noi stamattina dobbiamo gioire di questo. Dobbiamo essere estremamente contenti di questo. Vogliamo pregare. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo che tu ci hai fatto conoscere Gesù, la primizia della risurrezione dei morti. E questo, Signore, è quello che ci attende anche a noi, perché noi saremo con Lui. Quando tornerà, quando ritornerà su questa terra, Lui l'ha promesso, ce l'ha detto più di una volta, attraverso la Scrittura. E noi oggi dobbiamo essere nella gioia, non vogliamo guardare alle nostre difficoltà, ai nostri momenti bui della vita, ma ti ringraziamo e ti lodiamo, Signore, perché non è nel cibo che oggi consumeremo che ricorderemo la Pasqua, la risurrezione, ma perché tu, Signore, la infondi nel nostro cuore, perché tu sei colui che ha fatto tutto, che non ha risparmiato il Figlio, che il suo sangue ha lavato i nostri peccati. Ti lodiamo e ti ringraziamo per i meriti del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.